Sì, buongiorno. Riprendiamo esattamente da dove ce l'avamo lasciati, ovvero le spese di manutenzione e riparazione dei beni ammortizzabili. Dicevo che il problema che si pone è quello di tracciare una distinzione più chiara possibile tra quelle spese che hanno un carattere incrementativo, quindi non so, poniamo l'installazione di un, non so, di un impianto ascensore in un edificio che ne è privo, oppure delle migliorie, delle costruzioni che si aggiungono a un edificio esistente, tanto per fare un paio di esempi, rispetto a quelle spese che invece non hanno questo carattere incrementativo e quindi hanno un carattere di manutenzione ordinaria, come potrebbe essere la ridipintura di un locale o la sistemazione, non so, la sostituzione di una grondaia, quindi tutte quelle tipo di attività manutentive che servono a mantenere in efficienza un bene esistente senza incrementarne il valore. Questa linea di discrimine deve essere tracciata perché nella suddivisione degli imponibili tra periodi di imposta è evidente che una spesa di manutenzione ordinaria va trattata alla stregua di una spesa corrente, una spesa di esercizio, quindi interamente deducibile quando sostenuta. Al contrario, una spesa di natura incrementativa richiede di essere capitalizzata, che potrebbe avvenire secondo varie modalità che in qualche modo sono anche guidate dai principi contabili, ovvero portando la spesa a diretto incremento del valore del cespite cui si riferisce, oppure considerandola una voce autonoma, ma pur sempre di natura e di validità, di durata, di utilità pluriennale, e come tale da dedurre secondo modalità, diciamo, ripartite nel tempo, secondo un processo che può essere quello dell'ammortamento, nel caso in cui va a incrementare il valore del bene, oppure quello di una separata deduzione di un costo pluriennale. Evidentemente questa linea di confine, può risultare in molti casi sbiadita, incerta, perché possono esserci casi, ovviamente, in cui è chiaro che si tratta di una manutenzione tipo ordinario, altri casi in cui è anche chiaro che si tratta di un intervento straordinario e che incrementa il valore del bene, ma poi ci saranno, come sempre accade, tutta una serie di casi incerti, di zone grigie, di casi intermedi in cui può diventare difficile stabilire univocamente la natura della spesa. Quindi vi è un rischio piuttosto alto in questi casi di contenziosi e di contestazioni. La norma quindi sulle spese di manutenzione contenuta nell'articolo 102, 6, intende affrontare questo tema e in sostanza dice che cosa? Dice ai contribuenti: se le spese vengono portate a incremento del valore del bene, allora diciamo nessun problema si pone, perché in questo caso è lo stesso contribuente che ne riconosce la natura di spesa incrementativa e pluriennale. Per tutte quelle che invece non risultano imputate a incremento del costo dei beni a cui si riferiscono, quindi che non assumono valenza integrativa e aumentativa del valore, incrementativa del valore, la deducibilità è ammessa ma nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'anno. Questo significa che dovrebbero venir meno, anche se poi nella prassi questo non sempre accade, ma l'intenzione del legislatore era di far venir meno, è quella di far venir meno ogni fonte di contestazione con riguardo a questo tema. Perché viene meno ogni fonte di contestazione? Perché se anche il contribuente dovesse considerare le spese di natura ordinaria, vi è comunque un limite alla deducibilità. Perché questo può avvenire soltanto nella misura del 5% del totale dei costi dei beni materiali ammortizzabili. Quindi, a rigore, l'amministrazione non ha più la possibilità di contestare la natura ordinaria o meno della manutenzione, la natura, diciamo, di spesa d'esercizio, ma deve solo limitarsi a verificare se se è stato rispettato il plafond, cioè se il contribuente ha dedotto nei limiti del 5% del totale del valore dei beni ammortizzabili. Anche se a volte capita di vedere contestazioni sulla natura ordinaria della spesa, cioè proprio quello che il legislatore ha voluto evitare, perché la legge è molto chiara, perché parla di tutte le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, e poi aggiunge che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo del bene. Quindi tutte le spese, ordinarie o straordinarie, di manutenzione, che non siano state portate a incremento, seguono questo criterio di deducibilità limitato dal tetto del 5% del valore del bene. Questa regola naturalmente non vale per i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del suddetto limite percentuale. Qui stiamo parlando di compensi, di contratti di manutenzione, in cui ai terzi, quindi non so, a una società che fa manutenzioni, una società esterna, vengono pagati dei compensi. In questo caso non vi è assoggettamento a questo regime e i compensi sono deducibili come spese d'esercizio, come spese correnti. Un ultimo punto riguarda le manutenzioni su beni di terzi, perché qui evidentemente non vi è la manca il riferimento all'accessorietà ai beni strumentali, perché qui non si sta parlando di beni di proprietà dell'impresa, ma di beni di terzi. Cioè, ad esempio, un bene che un determinato, supponiamo, un bene detenuto per effetto di un contratto di affitto o di locazione, in cui comunque l'impresa affittuaria o locataria può trovarsi nella necessità di effettuare delle spese di manutenzione. Questa particolarità non è disciplinata dalla legge, e però anche qui andranno distinti quei costi, quelle spese di manutenzione di carattere ordinario da dedurre nell'esercizio. Possiamo sempre fare l'esempio della ridipintura dei locali detenuti in base a un contratto di locazione, e invece tenuta distinta invece rispetto al caso della natura pluriennale della spesa, laddove occorrerà considerare queste manutenzioni come delle spese pluriennali. Qui il punto, l'ultima particolarità è che trattandosi di beni non di proprietà, cioè beni di terzi, il criterio probabilmente più ragionevole è quello di considerare l'orizzonte di utilità della spesa come strettamente connesso alla durata del titolo in base al quale l'impresa utilizza il bene. Ovvero, mettiamo pure che si tratti di un bene immobile, che ad esempio avrebbe come utilità, facciamo un immobile che non abbia particolari caratteristiche e che quindi sia soggettato all'aliquota di ammortamento del 3% annuo, come di solito è per i fabbricati, ma poniamo che l'impresa abbia in locazione un immobile con un contratto, poniamo, che dura 6 anni e si trova a effettuare delle spese di manutenzione di carattere straordinario da ripartire nel tempo. Qui sarebbe assurdo un coefficiente di ammortamento di suddivisione di questo onere pluriennale allineato al coefficiente di ammortamento del bene, perché l'impresa non avrà la possibilità di utilizzare il bene per 33 anni, 3% significa un periodo di ammortamento di 33 anni, ma lo userà per 6 anni, quindi il criterio più ragionevole è suddividere quest'onere pluriennale lungo la durata del diritto e quindi in 6 quote. Se invece il bene ha un'utilità inferiore, cioè e quindi la spesa ha un'utilità inferiore, quindi un bene che deperisce prima, allora si tratterà soltanto di prendere il minore dei due. Però di solito il criterio più usato è proprio quello di ripartire costi pluriennali relativi a spese su beni di terzi lungo un arco temporale che coincide con la durata del diritto di utilizzo. Passiamo a questo punto all'ammortamento dei beni immateriali e alle spese pluriennali. Allora, l'ammortamento dei beni immateriali è regolato dall'articolo 103, il quale distingue, intanto individua quelli che sono i beni immateriali e fa riferimento a più o meno quelle stesse categorie che vengono menzionate dal codice civile. Quindi abbiamo ad esempio le opere dell'ingegno, i brevetti industriali, i processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. Anche nel codice civile è prescritta la procedura di sistematico ammortamento di questi beni, che deve tener conto anche della durata dell'utilizzo, cioè quindi sono beni che si suppone abbiano una utilità pluriennale ma non illimitata e in cui deve essere considerata anche la residua possibilità di utilizzazione, che può anche dipendere e che dipenderà in questo caso più che dalla obsolescenza tecnico-economica del bene, perché qui non si tratta di beni che deperiscono come i beni fisici, ma si tratterà molto più spesso di una obsolescenza o di tipo tecnologico, diciamo così, o legata a vincoli giuridico-legali nella utilizzabilità. Ad esempio, poniamo che, non so, un brevetto possa essere effettivamente utilizzato come tale, cioè quindi impedisca l'uso da parte di terzi dello stesso bene brevettato, quindi ponga un'esclusiva nell'ideazione di un certo bene, nell'utilizzo da parte dell'impresa che lo ha registrato, limitata nel tempo. E quindi si tratterà di capire qual è l'arco pluriennale di ripartizione del costo di realizzazione o di acquisto di questo bene immateriale. Rispetto a questo tema, la norma fiscale dell'articolo 103 distingue alcune ipotesi. La prima ipotesi è quella considerata dal primo comma, dove si dice che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Questa è una, come dire, una soglia minima piuttosto favorevole alle imprese, perché non superiore al 50% del costo equivale ad una, se io diciamo adottassi, mi spingessi al limite, quindi una deducibilità nella misura appunto pari al 50%, visto che oltre non posso andare, significherebbe una deducibilità in 2 anni, 50% il primo anno, 50% il secondo anno. Naturalmente è ammissibile un ammortamento in misura inferiore, quindi la logica è esattamente la stessa di quella dei beni materiali, ovvero nei beni materiali abbiamo dei coefficienti che fungono da limite superiore all'ammortamento. Anche qui non superiore al 50% del costo significa in non meno di 2 anni. Fermo restando che se l'impresa a bilancio stanzia delle quote di ammortamento in misura più bassa, non so, ad esempio il 20%, quella sarà anche la quota fiscalmente ammessa. Anche qui non è possibile derogare al principio della previa imputazione a conto economico. Poi abbiamo ancora però delle altre fattispecie, e in particolare abbiamo il caso dei marchi e il caso dell'avviamento, perché viene detto sempre al primo comma che le spese relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo, e la stessa regola vale anche per l'avviamento. Comma 3, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto all'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore stesso. Quindi qui invece il periodo di ammortamento è molto più lungo. E coincide nei due casi, marchi, avviamento, coincide. Non mi dilungo su che cos'è l'avviamento. L'avviamento vale fiscalmente, diciamo, l'avviamento, il concetto è quello civilistico, cioè il sovrareddito rispetto al reddito normale connesso a un complesso produttivo. Quindi il concetto di avviamento è strettamente collegato al concetto di azienda o ramo d'azienda, e viene espresso solitamente, ed è ammissibile peraltro solitamente, soltanto se acquisito a titolo oneroso. Quindi non è possibile iscrivere un avviamento ex novo su un'azienda che già si possiede, ma l'avviamento si riferisce al caso in cui ad esempio viene acquistata un'azienda e il prezzo pagato eccede quello che è il valore dei singoli beni costitutivi dell'azienda, e il surplus pagato in più, l'eccedenza che viene pagata in più, riflette le aspettative di flussi reddituali connessi all'esercizio dell'impresa grazie a quel ramo aziendale, che eccede quelli che sono gli ordinari rendimenti di mercato, quindi il concetto di sovrareddito, quindi una sorta di maggior valore che l'azienda ha rispetto ai suoi elementi costitutivi, maggior valore che dovrebbe appunto riflettere la capacità di produrre redditi futuri. Questo valore quindi può essere ammortizzato in 18 esercizi. Anche qua vi faccio notare, non è necessariamente 18, ma non superiore a 18, cioè qui il legislatore si preoccupa sempre di dettare un periodo minimo di ammortamento sotto il quale non si può scendere. E poi infine abbiamo il caso dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti all'attivo, i quali saranno deducibili in misura che corrisponde alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Quindi abbiamo da un lato diritti di concessione, dall'altro una categoria residuale, quella degli altri diritti iscritti in bilancio, e qui il criterio però è diverso, perché non c'è una misura minima prestabilita, ma questa verrà a dipendere dalla durata di utilizzo. Ad esempio, se io ho una concessione demaniale su un determinato bene pubblico di durata di 20, non so, di 15 anni, 15 anni sarà anche l'arco temporale per la deduzione del costo dell'ammortamento. Bene, poi, però, per analogia di argomento, dobbiamo passare all'articolo 108 sulle spese relative a più esercizi. Perché potrebbe essere che... Ah no, scusate, una cosa che stavo dimenticando. Nell'articolo 103 c'è un punto che riguarda i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali, dove viene detto che per tali soggetti la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione a conto economico. Questa norma serve a che cosa? Serve a allineare la disciplina fiscale anche per queste imprese rispetto ad un trattamento contabile che diverge rispetto a quello tradizionale. Cioè, quello tradizionale impone la deduzione, lo stanziamento di quote di ammortamento. Al contrario, per questi beni, quindi marchi e avviamento, i principi contabili i principi contabili internazionali stabiliscono un criterio diverso, cioè non più l'ammortamento come suddivisione del costo in tante quote annuali, ma il concetto completamente diverso, direi, sul piano contabile, del cosiddetto impairment test, cioè una valutazione da fare a fine dell'esercizio per verificare se vi è stata o meno una perdita di valore nel valore di avviamento o nel valore dei marchi. Quindi alla fine dell'esercizio l'impresa non stanzia quote di ammortamento, ma deve fare una valutazione onde stabilire se l'avviamento o il marchio hanno mantenuto il valore che avevano a inizio anno, nel qual caso nessuna rettifica di valore sarà fatta, oppure se l'hanno perduto. Se l'hanno perduto dovrà essere valutato qual è il nuovo valore, che potrà ridursi anche di molto, potrebbe essere una piccola riduzione, una grande riduzione, fino ad arrivare al caso limite in cui l'intero valore si ritiene perduto. Se ad esempio le condizioni di mercato, le prospettive, i budget di sviluppo di una certa impresa sulla base delle quali, o di un certo prodotto sulla base delle quali era stato pagato un certo valore del marchio o era stato allocato a bilancio un certo valore di avviamento, queste prospettive non ci sono più, si sono deteriorate di molto, è chiaro che occorrerà procedere ad una rettifica di valore, cioè una svalutazione, se vogliamo, in base a questo impairment test. Ora, la svalutazione in quanto tale non è deducibile. La rettifica di valore in quanto tale non è deducibile, perché si tratterebbe di una minusvalenza iscritta, e le minusvalenze iscritte, così come le plusvalenze iscritte, non rilevano. Al tempo stesso non avrei nemmeno l'ammortamento. Quindi vi sarebbe un impedimento per queste imprese che redigono gli IAS, il bilancio in base agli IAS, un impedimento a portare in deduzione il costo di questi beni immateriali. Ecco che il legislatore allinea la situazione, superando con una espressa deroga il principio di previa imputazione, laddove dice che anche per queste imprese la deduzione del costo dei marchi e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni con gli stessi limiti annuali previsti per tutte le altre, a prescindere dalla imputazione a conto economico. Questo significa che la deduzione avverrà in via extracontabile, attraverso il solito consueto meccanismo delle variazioni in diminuzione. Quindi, visto che il limite minimo è 18 anni, ci saranno 18 quote di ammortamento, che però noi non vediamo a conto economico, non ci saranno, a conto economico eventualmente ci saranno le svalutazioni da impairment test. Nelle dichiarazioni invece troveremo 18 quote di ammortamento, 18 variazioni in diminuzione. Arriviamo dunque alle spese pluriennali, laddove si dice, stavo iniziando il discorso, laddove possiamo ovviamente avere delle situazioni in cui vi sono delle spese che non sono spese di esercizio, quindi sono spese che hanno carattere e utilità pluriennale, ma al tempo stesso queste spese non sono relative a uno specifico bene. Cioè, non si traducono in sostanza nell'acquisizione di un bene, e quindi c'è il tema di come trattarle. L'articolo 108 dice che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Questo significa che in questo caso abbiamo spese che appunto non implicano l'iscrizione di un bene nell'attivo, sono tuttavia ciononostante delle spese pluriennali, e il legislatore fiscale su questo rinvia di fatto al trattamento contabile, affermando che appunto la deducibilità avviene nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. La quota imputabile a ciascun esercizio è quella imputabile sulla base dell'applicazione dei principi contabili. Quindi qua sembra esserci una stretta derivazione su questo punto dal bilancio, cioè quello che vale in bilancio vale anche ai fini fiscali. Si potrebbe semmai discutere se l'amministrazione possa, e io credo che lo possa fare, contestare eventuali erronee applicazioni dei principi contabili. Cioè, se emerge che l'applicazione del principio contabile è palesemente erronea, a quel punto l'amministrazione finanziaria potrebbe contestare anche la deducibilità, quindi dimostrando in sostanza una violazione della regola contabile. Poi ci sono delle regole particolari per le spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza hanno questa particolarità, che sono spese che, diversamente da quelle di pubblicità, che sono palesemente spese inerenti, cioè se io pubblicizzo i beni dell'impresa attraverso degli spot televisivi o degli annunci su dei quotidiani o in altra forma, sto chiaramente sostenendo le spese che sono sì in proiezione futura, ma non vi è dubbio sulla piena inerenza all'attività di impresa. Le spese di rappresentanza pongono qualche problema in più, perché si tratta di spese sostenute in chiave promozionale che tuttavia comportano questo è il reale tratto distintivo rispetto alla pubblicità, comportano l'erogazione di utilità, di una qualche forma di utilità a terzi. E quindi c'è il pericolo, viene sentito dal legislatore il pericolo che sotto le mentite spoglie, diciamo così, di una spesa di rappresentanza, l'impresa in realtà compia degli atti di erogazione di redditi, compie degli atti non inerenti all'impresa. Ed ecco perché l'articolo 108,2 stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con un decreto ministeriale, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Quindi esiste un decreto ministeriale che elenca una serie di circostanze in cui ricorre il concetto di spesa di rappresentanza. Inoltre, le spese del periodo sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultante dalla dichiarazione relativa allo stesso periodo in misura pari a l'1,5% dei ricavi fino a 10 milioni e lo 0,6% dei ricavi per la parte che eccede 10 e fino a 50 milioni e infine lo 0,4% per i ricavi che eccedono i 50 milioni. In pratica, quindi, abbiamo un duplice requisito. La prima è che si tratti effettivamente di spese di rappresentanza inerenti, secondo le tipologie stabilite da un decreto ministeriale, che poi contiene anche una clausola comunque residuale, quindi il concetto poi va rintracciato in ultima analisi sulla base delle finalità promozionali per l'impresa, e il secondo diciamo requisito invece è di carattere quantitativo, nel senso che è legato alle dimensioni dell'impresa e al volume dei suoi ricavi. Quindi non è più una deducibilità parziale delle spese come in altri settori, ad esempio penso alle spese per autovetture, dove una spesa è deducibile entro un limite. Qui le spese sono interamente deducibili, ma fino al raggiungimento di un certo plafond, oltre il quale non vi è più la possibilità di dedurla. Bene, poi passiamo a questo punto al tema degli accantonamenti ai fondi. Per gli accantonamenti ai fondi, intanto, che cos'è l'accantonamento? L'accantonamento, dal punto di vista civilistico, risponde all'esigenza di tener conto di passività o di debiti, diciamo così, di costi, e che però non sono ancora certi in tutti i loro elementi. Ad esempio, ne può essere incerta la sussistenza, oppure ne può essere incerta l'entità. Quindi si tratta di costi futuri che hanno carattere probabile, cioè quindi vi è una fondata possibilità o addirittura una probabilità più o meno elevata che l'impresa dovrà sostenere dei costi, quindi incontrerà delle passività, delle perdite negli esercizi futuri. Qui, diciamo, in applicazione del principio di prudenza, e che è anche, se vogliamo, ha in sé un elemento di asimmetria, perché noi sappiamo che invece gli utili meramente sperati non vanno computati, ma le perdite, anche soltanto probabili, vanno indicate già in bilancio, cioè non si deve aspettare che si manifestino. Se l'impresa ha nozione, conoscenza di un evento, non so, ad esempio un cliente o dei clienti fanno una causa civile di risarcimento all'impresa per difettosità dei prodotti, l'impresa ha venduto dei prodotti, questi si sono rivelati difettosi, la difettosità dei prodotti venduti ha determinato dei danni per i clienti che avevano comprato quei prodotti, i quali a questo punto instarono una causa civile per il risarcimento. Un caso di questo tipo, che cosa farà l'impresa che a notizia della causa passiva, per valutare se alla luce dell'atto di citazione, dei documenti prodotti dalla controparte, eccetera, eccetera, questa passività è meramente è una eventualità remota o è meramente possibile, nel qual caso potrà limitarsi a darne indicazione la nota integrativa senza stanziare alcunché in bilancio, oppure se ritiene che vi sia la probabilità dell'evento, cioè l'evento non sia meramente remoto o possibile, ma abbia una concreta possibilità, quindi una probabilità, per essere, per usare la terminologia contabile, dei principi contabili, di manifestarsi, dovrà tenerne già conto prudenzialmente in via anticipata attraverso lo stanziamento di un fondo rischi, oneri, spese future. Rispetto a questi temi, la legge fiscale ha un approccio completamente opposto, cioè mentre il codice, diciamo le norme civilistiche, vedono con favore le politiche di stanzia, quindi al di là diciamo di accantonamenti palesemente insensati, laddove andrei a violare il principio di verità del bilancio, diciamo è difficile al di là di questi casi che l'impresa corra dei rischi di falsità del bilancio nell'effettuare degli stanziamenti anche iperprudenziali. Al contrario, però, questa politica di stanziamenti molto prudenziali potrebbe essere utilizzata con la finalità di comprimere i redditi imponibili e quindi la legge fiscale si preoccupa. E come risolve questo problema? Lo risolve stabilendo che soltanto alcuni tipi di accantonamenti possono essere deducibili. Quindi vale un principio di tassatività degli accantonamenti deducibili. E quindi noi abbiamo che avremo degli accantonamenti tipici, qualcuno l'abbiamo visto, abbiamo visto ad esempio l'accantonamento a fronte dei rischi di svalutazione dei crediti, ammissibili nella misura dello 0,50% annuo dei crediti che sussistono in bilancio. Poi abbiamo ancora il caso dei fondi di quiescenza e previdenza, quindi il caso del TFR, e poi abbiamo anche altri fondi particolari di determinati settori, ad esempio lavori ciclici di manutenzione e revisione navi, aeromobili, imprese concessionarie di costruzione di opere pubbliche, e previste dall'articolo 107. Ma al di là di questa casistica, noi abbiamo un principio di indeducibilità degli accantonamenti atipici, comma 4 dell'articolo 107. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati. Quindi al di fuori dei casi espressamente previsti vale questa regola. L'accantonamento fatto al di fuori dei casi previsti darà luogo al caso di cui avevamo parlato, cioè è un accantonamento che diventa indeducibile almeno temporaneamente e in quanto tale fino al momento in cui non si dovesse realmente manifestare quella passività a fronte della quale era stato costituito il fondo. Se si dovesse cioè verificare quella passività a fronte del fondo, ad esempio nel caso che ho fatto, stanzio un fondo rischi per tener conto delle cause passive legate a, dei risarcimenti di danni richiesti da clienti, passano 5 anni, i giudici si pronunciano, perdo la causa, a quel punto devo sborsare le somme, il risarcimento richiesto, lo farò utilizzando il fondo. L'utilizzo del fondo mi darà diritto ad effettuare una variazione in diminuzione, quindi il costo è già transitato in un conto economico di un esercizio precedente, avevo rinviato la deduzione in ossequio al principio di non deducibilità dell'accantonamento, 5 anni dopo si manifesta l'evento temuto, devo sborsare il risarcimento, devo pagare il risarcimento, non passa più niente a conto economico perché utilizzo il fondo, ma in questo caso nasce ovviamente il diritto alla deduzione di un costo che è già transitato in un esercizio precedente e lo faccio attraverso una variazione in diminuzione. Infine ci occupiamo di un particolare caso che è quello dei componenti di reddito che derivano da contratti di leasing previsto dall'articolo 102,7, cioè nell'ambito della norma sull'ammortamento dei beni materiali. Qui va ricordato che il leasing può essere contabilizzato secondo due diversi criteri, cioè il metodo patrimoniale in cui la società concedente considera il bene di, ancora di sua proprietà e stanzia quote di ammortamento, e viceversa la impresa utilizzatrice deduce canoni di locazione, e rispetto invece al metodo finanziario che considera l'operazione per la sua sostanza economica di la assimila quasi a una vendita a rate, nel qual caso invece il bene è come se fosse già passato nella disponibilità e nella proprietà dell'impresa utilizzatrice e l'operazione viene vista come un'operazione di finanziamento in cui all'interno dei canoni vi è una quota che corrisponde a un pagamento rateale del prezzo e una quota che corrisponde a una componente interessi. Ecco, rispetto a questo il comma 7 tiene conto, diciamo è flessibile perché considera entrambe queste possibilità. Infatti dice che per i beni concessi in locazione finanziaria, l'impresa concedente che imputa a conto economico i canoni, cioè che quindi considera l'operazione con metodo patrimoniale, allora deduce quote di ammortamento. Ma in questo caso non nella misura ordinaria così come farebbe un'impresa industriale, ma secondo il piano di ammortamento finanziario, cioè quindi secondo la durata del contratto in buona sostanza. Mentre per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni, quindi anche qui si sta immaginando il metodo sempre patrimoniale, in questo caso, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo che non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 in relazione all'attività esercitata. Qual è il punto qui? Questa è una norma antielusiva che vuole evitare che cosa? Che attraverso, scusate, attraverso la stipula di contratti di leasing le imprese adottino questo tipo di contratto per accelerare di molto, per comprimere di molto il periodo di ammortamento. Cioè se io compro un bene che è ammortizzabile in 15 anni, ho ovviamente un investimento che deduco lungo un arco temporale molto lungo, ma se io stipulo un contratto di leasing sullo stesso bene e il leasing ha una durata, poniamo, di 2 anni, otterrò di fatto la deduzione del costo dell'investimento in un periodo molto molto più breve. Ecco che la norma si premura, si cautela da questa eventualità e dice che la deduzione è ammessa ma per un periodo che non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Da notare che qui non c'è un'interferenza con la, come era invece in passato, perché in passato la norma era scritta in modo diverso, cioè se la durata del contratto era troppo bassa, cioè non era almeno pari alla metà, scattava l'indeducibilità. Qua invece viene detto a prescindere dalla durata contrattuale, quindi l'autonomia privata è fatta salva, resta comunque fermo che la deduzione non può avvenire secondo un periodo più breve di quello che corrisponde alla metà del periodo di ammortamento, che corrisponderebbe al coefficiente applicabile a quel bene. È chiaro che per come è formulata la norma, la quale appunto nel suo insieme dice per i beni per i quali viene imputati i canoni e quindi considera il metodo patrimoniale, non esclude affatto che invece le imprese possano usare il metodo finanziario e contabilizzare l'operazione come un'operazione di finanziamento. È chiaro che in questo caso le cose cambiano perché l'impresa concedente non ammortizzerà più il bene perché è come se non fosse più suo e invece considererà l'operazione come un'operazione di vendita già avvenuta e la quota di rata sarà comprensiva della componente interessi, che quindi dovrà essere considerata come tale. Quindi in sostanza dietro ci sarà, è come se ci fosse un'operazione di finanziamento in cui i canoni rappresentano una quota parte della restituzione del capitale e una quota interessi. E quindi l'operazione verrà in tutto e per tutto anche fiscalmente allineata a questo tipo di contabilizzazione. Ecco, fermiamoci qua, mentre nella prossima ora dovremmo anche riuscire a concludere il discorso sulle norme sul reddito d'impresa, esaminando le norme sulle rimanenze.